We welcome you to this
Vi diamo il benvenuto alla riunione generale della Società di Soccorso della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Io sono sorella Julie B. Beck, Presidentessa Generale della Società di Soccorso, e insieme a me ci sono le mie consigliere, sorella Sylvia H. Allred e sorella Barbara Thompson. Questa riunione viene trasmessa in 78 lingue alle donne che vivono in oltre 175 diversi paesi, nazioni e territori. Come Presidenza Generale della Società di Soccorso, quest'anno abbiamo incontrato le sorelle in Centro e Sud America, negli Stati Uniti e nelle isole del Pacifico Meridionale. Siamo onorate di avere con noi questa sera la prima presidenza al completo, il presidente Thomas S. Monson, il presidente Henry B. Eyring e il presidente Dieter F. Uchtdorf. Abbiamo qui con noi anche gli anziani Russell M. Nelson e Neil L. Anderson, dei 12 Apostoli, e l'anziano Bruce C. Hafen, dei 70, che serve quale nostro consulente, come pure le presidenze generali delle giovani donne della primaria e i membri del Consiglio Generale della Società di Soccorso. La musica per questa riunione è fornita da un coro composto dalle sorelle della Società di Soccorso dei Pali di West Point, Clearfield, Clinton, Sunset e Syracuse nello Utah, diretto da Kathy Jolly, Bonnie Goodliffe all'organo. Il coro e la congregazione canteranno ora l'inno di apertura, Nell'anima mia c'è il sol. E sorella Martha Johnson, del Consiglio Generale della Società di Soccorso, dirà la preghiera di apertura.
Our beloved Father in heaven.
Caro Padre Celeste, siamo grate di essere riunite qui come tue figlie. Siamo grate di essere qui con il tuo profeta, questo uomo che è qui per guidarci in questi ultimi giorni. Siamo così grate per il sacerdozio che ci hai dato, che ci guida così bene, così onorevolmente, e che fa le ordinanze per noi. Siamo grati per le alleanze, Padre, che ci hai dato, che ci legano a te e che ci mostrano la via per tornare a te. Insieme preghiamo umilmente che possiamo ricevere i tuoi consigli, la tua guida, che i nostri cuori siano aperti, le nostre menti aperte, e che ci siano delle cose che possiamo decidere di risolvere le nostre vite per aiutare il cielo a venire sulla terra più pienamente, per avvicinarci a te, che possiamo aiutare questo mondo a essere più preparato per ricevere la conoscenza che vuoi, che abbiamo. Siamo grati di essere qui riunite e offriamo i nostri cuori a te e vogliamo fare il tuo volere. Ti ringraziamo per la libertà e ti preghiamo affinché la libertà possa essere mantenuta, che possiamo scegliere di fare delle alleanze con te e scegliere di mantenerle, scegliere di aiutare gli altri e portarli a te. Ti ringraziamo, Padre, per il tuo spirito che sarà qui questa sera e i nostri cuori per sentirlo e persone che saranno mosse a vivere più vicine a te. Chiediamo una benedizione su quelli che parleranno questa sera e che siano preparati, e la rivelazione che hanno cercato umilmente. Preghiamo che possiamo ricevere il tuo messaggio con cuore umile e offriamo questa preghiera a te con tutto quello che abbiamo, e facciamo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, Sister Johnson.
Grazie, sorella Johnson. Il presidente Monson mi ha chiesto di essere il primo oratore. Dopo il mio discorso, il coro canterà Noi come sorelle. Poi ci parlerà sorella Sylvia H. Allred, prima consigliere della presidenza generale della Società di Soccorso, che sarà seguita da sorella Barbara Thompson, seconda consigliera della presidenza generale della Società di Soccorso. Al termine del discorso della sorella Thompson, il coro e la congregazione canteranno Un fermo sostegno. Questo è un bel raduno di donne della Società di Soccorso. Dall'ultima riunione generale ho avuto la gioia di visitare molte di voi. Grazie per la fedeltà con cui vivete e per la vostra dedizione nel servizio. Durante le recenti riunioni generali della Società di Soccorso ci è stato insegnato come donne sante degli ultimi giorni, forti e inamovibili, apprendono e adempiono lo scopo della Società di Soccorso. Stasera spero di accrescere la nostra testimonianza e comprensione dell'opera della Società di Soccorso, la quale si basa sulla fede. Parlerò dello scopo di quest'opera e del modo in cui compierla. Sappiamo che lo scopo della Società di Soccorso, così come stabilito dal Signore, è quello di preparare le donne a ricevere le benedizioni della vita eterna, aiutandole a crescere nella fede e l'attitudine personale, rafforzare la famiglia e la casa, servire il Signore e i suoi figli. La storia, lo scopo e l'opera della Società di Soccorso sono uniche tra tutte le organizzazioni femminili. Nel 1942, al centenario della Società di Soccorso, la prima presidenza della Chiesa dichiarò: «Nessun'altra organizzazione femminile ha avuto una nascita simile. I membri della Società di Soccorso non dovrebbero permettere a interessi ostili o competitivi di alcun tipo di distrarli dai doveri o dagli obblighi, dai privilegi e dagli onori, dalle opportunità e dai conseguimenti dell'appartenenza a questa grande società». Se la nostra appartenenza alla società di soccorso è così importante, dobbiamo sapere cosa ci distingue da tutte le altre organizzazioni o gruppi di donne. Tutto ciò che facciamo nella società di soccorso è importante perché il Padre Celeste e suo Figlio Gesù Cristo visitarono Joseph Smith e tramite lui la pienezza del Vangelo di Gesù Cristo fu restaurata sulla terra. La società di soccorso faceva parte di questa restaurazione. Il profeta Joseph Smith definì lo scopo della società di soccorso e istruì le sorelle in merito al loro scopo, proprio come insegnò ai dirigenti del sacerdozio a Kirtland e a Nauvoo il loro scopo e la loro opera nel sacerdozio. La nostra organizzazione che oggi continua a essere guidata da profeti, veggenti e rivelatori. La società di soccorso è un'unica perché fu organizzata secondo il modello del sacerdozio e noi sia a livello generale che locale operiamo sotto la direzione dei dirigenti del sacerdozio. Lavoriamo di concerto con i dirigenti del sacerdozio che detengono le chiavi e pertanto hanno l'autorità di presiedere nel nome del Signore. Noi operiamo sul modello del sacerdozio, il che significa che cerchiamo, riceviamo e agiamo per rivelazione, prendiamo decisioni nei consigli e ci preoccupiamo di prenderci cura degli individui, uno per uno. Anche per noi, come per il sacerdozio, l'obiettivo è di prepararci per le benedizioni della vita eterna, facendo e osservando le alleanze. Pertanto, come per i nostri fratelli che detengono il sacerdozio, il nostro è un lavoro di salvezza, di servizio e teso a farci diventare una gente santa. Il presidente Boy K. Packer ha insegnato che la società di soccorso ha responsabilità molto vaste. La partecipazione alla riunione domenicale costituisce una piccola parte del vostro dovere. Alcuni di voi non hanno afferrato questo concetto ed hanno rinunciato ad una gran parte di ciò che la società di soccorso aveva significato per loro nel passato. La sorellanza, il servizio di carità, gli aspetti pratici del suo programma. Egli ha spiegato, la società di soccorso, così ci disse il profeta Joseph Smith, è organizzata secondo lo schema del sacerdozio. Quando un uomo detiene il sacerdozio, questo richiede la più completa dedizione e lealtà. L'appartenenza al sacerdozio esalta l'uomo e il giovane, a prescindere da dove si trovi e da che cosa stia facendo. Qualunque sia la compagnia in cui si trova, ci si aspetta che egli onori il sacerdozio. Se voi sorelle seguirete questo indirizzo, servirete la vostra organizzazione, la vostra causa, la società di soccorso. Il servizio nella società di soccorso esalta e santifica ogni singola sorella. La vostra appartenenza alla società di soccorso deve essere qualcosa che voi tenete sempre presente. Quando il nostro scopo è chiaro, ne consegue che c'è un modo appropriato per adempiere le nostre responsabilità. Rivediamo come deve essere svolta l'opera basata sulla fede realizzata dalla società di soccorso. Una delle risorse più preziose che abbiamo è il tempo. La maggior parte delle donne ha molte responsabilità e non ha mai abbastanza tempo per fare tutto ciò che ha nel cuore e nella mente di fare. Mostriamo rispetto per il Signore e per le sorelle quando usiamo il tempo della società di soccorso in modi ispirati. Il presidente Dieter F. Uchtdorf ha insegnato, una volta un uomo saggio fece una distinzione tra la nobile arte del fare le cose e l'arte ancora più nobile arte del non farle. Egli insegnò che la vera saggezza nella vita consiste nell'eliminazione delle cose non essenziali. Poi il presidente Uchtdorf ha domandato, quali sono le cose non essenziali che affollano i vostri giorni e rubano il vostro tempo? Quali abitudini avete sviluppato che non hanno alcuno scopo utile? Quali sono alcune cose mai finite o mai iniziate che aggiungerebbero vigore, significato e gioia alla vostra vita? Possiamo applicare le sue domande a tutte le riunioni e al lavoro della società di soccorso. Ogni settimana, nell'ambito delle regolari riunioni domenicali, facciamo la riunione della nostra società. È meraviglioso sapere che ogni domenica, in tutto il mondo, migliaia di gruppi di sorelle si riuniscono per accrescere la loro fede, rafforzare le loro famiglie e coordinare i loro sforzi per soccorrere gli altri. La nostra riunione domenicale dura solamente 50 minuti e quindi la iniziamo occupandoci di affari essenziali che ci aiutano a essere più unite ed efficaci nell'opera della società di soccorso. In questa prima parte siamo brevi, composte, organizzate e teniamo una condotta consona a chi siamo e a ciò che dobbiamo fare. Proprio come le sorelle che partecipavano alle prime riunioni della società di soccorso ricevevano istruzioni dai profeti e dagli apostoli. Anche noi oggi studiamo le parole dei dirigenti della Chiesa. È una grande benedizione avere risorse che insegnano la dottrina e i principi per aiutarci a vivere il Vangelo personalmente e in famiglia, poiché questa è un'opera basata sulla fede. Le lezioni della società di soccorso sono più efficaci quando l'insegnamento è ispirato, e colei che predica e colei che riceve si comprendono l'un l'altra, ed entrambe sono edificate e gioiscono insieme. Tutte le nostre riunioni e attività sono riunioni di sorelle della società di soccorso. Negli ultimi anni abbiamo chiamato le riunioni aggiuntive della società di soccorso riunioni di miglioramento domestico, familiare e personale. In risposta alla preoccupazione per la complessità di questo titolo e le diverse interpretazioni circa lo scopo di queste riunioni, è stata presa la decisione di rinunciare da oggi all'uso delle parole miglioramento domestico, familiare e personale. Di concerto con la prima presidenza e il quorum di 12 apostoli, è stato deciso che, invece di dare le riunioni aggiuntive della società di soccorso un nuovo nome, ci si riferirà ad esse come a semplici riunioni aggiuntive della società di soccorso. Le riunioni della società di soccorso tenute durante la settimana verranno chiamate col proprio nome: attività di servizio, classi di studio, progetti, conferenze e attività pratiche della società di soccorso. Queste ulteriori riunioni possono rivelarsi aggiunte preziose all'istruzione domenicale, specialmente per le sorelle che servono la primaria nelle giovani donne o che non sono in grado di frequentare le riunioni domenicali. Queste riunioni saranno un luogo fantastico per portare le amiche di altre fedi e le sorelle della società di soccorso che non partecipano attivamente. Tutte le sorelle della società di soccorso e le loro amiche sono invitate e benvenute. Tuttavia, le sorelle non devono avvertire la partecipazione a queste riunioni come obbligatoria. Sotto la direzione del Vescovo, la presidenza della società di soccorso del Rione può usare queste riunioni per affrontare le necessità spirituali e materiali degli individui e delle famiglie del Rione, per rafforzare la sorellanza e l'unità. Quando si incontrano per queste riunioni della società di soccorso, queste sorelle apprendono e adempiono le responsabilità caritatevoli e pratiche della società di soccorso. Qui esse apprendono e utilizzano le qualità che le aiuteranno ad accrescere la loro fede e la rettitudine personale, a rafforzare la famiglia e la casa e ad aiutare chi ha nel bisogno. Queste riunioni hanno lo scopo di servire e insegnare le qualità e le responsabilità dell'essere madri e mogli del piano del Signore. È qui che donne imparano e applicano i principi del vivere in maniera previdente e dell'autosufficienza spirituale e materiale. Esse crescono anche il livello di sorellanza e unità quando si insegnano e si servono reciprocamente. La presidentessa della società di soccorso del Rione supervisiona tutte le riunioni della società di soccorso. Come parte di questa responsabilità si consiglia regolarmente con il Vescovo in merito a come queste riunioni possono rispondere alle esigenze degli individui e delle famiglie del Rione. La presidenza della società di soccorso considera attentamente la frequenza delle riunioni settimanali della società di soccorso e il luogo in cui tenerle. Sottopone poi al Vescovo un programma che tenga in considerazione la disponibilità di tempo delle sorelle, le circostanze familiari delle sorelle, la distanza e i costi di viaggio per le sorelle, il peso economico per il Rione, la sicurezza e altre circostanze locali. Di solito queste riunioni della società di soccorso vengono tenute in un giorno che non sia la domenica o lunedì sera. Solitamente hanno frequenza mensile, ma la presidenza della società di soccorso può suggerire che vengano tenute con una frequenza maggiore o minore. Ci si dovrebbe sforzare per riunirsi almeno una volta ogni 3 mesi. A ogni riunione dovrebbe essere presente almeno un membro della presidenza della società di soccorso. Le dirigenti della società di soccorso devono consultarsi con cura sulla scelta degli argomenti che rafforzeranno le sorelle e le loro famiglie e su modi migliori per insegnarli. La presidentessa della società di soccorso si assicura che questi piani siano approvati dal Vescovo. Si assicura anche che i piani siano in linea con le direttive in vigore sulle attività, incluso quelle relative alle finanze. Sebbene la presidentessa della società di soccorso supervisioni in queste riunioni, può chiedere una consigliera a una sorella del Rione per servire come coordinatrice che aiuti la presidenza e che la gestisca. Le riunioni possono concentrarsi su un argomento o possono prevedere la divisione in classi o per attività. Generalmente gli insegnanti dovrebbero essere membri del Rione o del Palo. Ogni anno una riunione o attività può avvertere sulla commemorazione delle fondazioni della società di soccorso e concentrarsi sulla storia e i suoi scopi. Nel programmare le riunioni infrasettimanali della società di soccorso, le dirigenti danno priorità ad argomenti che adempiono gli scopi della società di soccorso, come il matrimonio, la famiglia, la cura della casa, il vivere in maniera previdente, l'autosufficienza, il servizio di carità, il tempio e la genealogia, la condivisione del Vangelo e altri argomenti a richiesta del Vescovo. Quando programmiamo, chiediamo al Signore cosa vuole che impariamo e diventiamo per prepararci per la vita eterna. Nella saggezza del Signore, ogni rione ha le proprie caratteristiche, diverse da quelle di altri rioni. Si può paragonare al DNA che rende unico ciascun essere umano. Ogni vescovo ha la responsabilità per il proprio rione. Ogni presidentessa della società di soccorso di rione ha la chiamata di assistere un vescovo. A ogni vescovo e presidentessa della società di soccorso sono state imposte le mani sul capo per ricevere ispirazione per le proprie specifiche responsabilità, che non comprendono altri rioni o gruppi di sorelle della società di soccorso. Se lavoriamo con questa consapevolezza, cercheremo la rivelazione e lavoreremo insieme con il vescovo per realizzare gli scopi della società di soccorso nel nostro rione. Quando si lavora in questo modo, ne risulta che le sorelle e le famiglie devono prepararsi per le emergenze. La società di soccorso può organizzare, insegnare e ispirare quella preparazione. Se le sorelle e le famiglie devono prepararsi per il tempio, la società di soccorso può organizzare, insegnare e ispirare le sorelle a farlo. Se un vescovo ha bisogno che le giovani sorelle adulte non sposate condividano il Vangelo e portino le loro amiche a tornare a essere attive in chiesa, la società di soccorso può organizzare, insegnare e ispirare quest'opera. Se delle giovani madri hanno bisogno di imparare a prendersi cura e a crescere i figli, la società di soccorso può organizzare, insegnare e ispirare questo lavoro. Se le sorelle devono imparare a gestire la casa e migliorare le qualità che renderanno la loro casa un centro di forza spirituale, allora la società di soccorso può organizzare, insegnare e ispirare questo lavoro. Come nel passato, se i dirigenti del sacerdozio devono realizzare qualcosa di significativo, possono contare sull'aiuto della società di soccorso. Utilizzando le riunioni della società di soccorso nella maniera appropriata, accresceremo la capacità della società di soccorso in ogni rione di operare con i dirigenti del sacerdozio in modi possenti. Come disse Joseph Smith in Dottrina Alleanze, che nessuno la considera una cosa da poco, poiché c'è molto che ci attende nell'avvenire dei santi, che dipende da questo. Voi sapete, sorelle, che una grandissima nave trae grande beneficio da un piccolissimo timone durante una tempesta, essendo mantenuta sotto bordo rispetto al vento e alle onde. Dirigenti del sacerdozio e della società di soccorso, questo messaggio fungerà da riferimento per la procedura ufficiale in vigore in merito alle riunioni aggiuntive della società di soccorso. Qualora, dopo aver studiato questo messaggio, avesse domande in merito a una qualunque delle cose insegnate stasera, vi prego di consigliarvi tra di voi, nei vostri rioni e pali, per scoprire le soluzioni di cui avete bisogno. Molto del lavoro essenziale della società di soccorso che facciamo non si realizza durante le riunioni. Concentriamoci ora sull'apprendimento dei principi dell'insegnamento in visita. Poiché seguiamo l'esempio e gli insegnamenti di Gesù Cristo, consideriamo attentamente questa chiamata ufficiale ad amare, conoscere, servire, capire, insegnare e ministrare nel suo nome. In questa responsabilità nella Chiesa possiamo star certe di avere aiuto del Signore. Se lo chiediamo, di sicuro questa chiamata aumenterà la nostra fede, la nostra rettitudine personale e rafforzerà le nostre case, le nostre famiglie, poiché diventiamo realmente colleghe del Signore. Una sorella nella Chiesa non ha altra responsabilità all'infuori della propria famiglia che abbia più potenziale di fare il bene dell'insegnamento in visita. Dato che questo è il programma che il Signore ha previsto per prendersi cura individualmente di tutte le sue figlie, le procedure dell'insegnamento in visita sono approvate dalla prima presidenza, come indicato nel manuale di istruzioni della Chiesa. Dato che l'insegnamento in visita si concentra sulle sorelle in maniera individualizzata, le dirigenti della società di soccorso non organizzano gruppi di insegnamento in visita. Il vescovo, che viene ordinato a essere pastore del rione, non può vegliare su tutte le pecore del Signore nello stesso momento. Egli fa affidamento su insegnanti e visitatrici ispirate perché lo aiutino. Sappiamo che dovremo scegliere di essere amiche di tutti nel rione, ma il vescovo e la presidentessa della società di soccorso hanno la responsabilità di ricevere rivelazione su chi debba essere assegnata a vegliare e a rafforzare ciascuna sorella. Idealmente, ogni sorella dovrebbe vegliare e rafforzare almeno un'altra sorella del suo rione. Per noi è una benedizione essere chiamate a pregare per un'altra sorella mattina e sera e ricevere ispirazione su come il Signore vuole che ci prendiamo cura di una delle sue figlie. L'insegnamento in visita diventa un'opera basata sulla fede quando ci concentriamo sulle persone invece che sulle percentuali. In realtà l'insegnamento in visita non finisce mai. Si tratta di uno stile di vita che di un compito. Servire fedelmente come insegnante in visita dimostra che tipo di discepoli siamo. Nel fare rapporto sul nostro incarico ogni mese dimostriamo la nostra fede, seguiamo il percorso stabilito dal Signore. Se il nostro incarico di vegliare fosse principalmente quello di comunicare che ogni sorella del rione ha ascoltato i messaggi delle insegnanti visitatrici contenuto ogni mese nelle riviste Insight e Liaona, allora sarebbe molto più efficace leggere ad alta voce la riunione sacramentale. I nostri rapporti aiutano il Vescovo e la Presidentessa della Società di Soccorso molto di più di quanto li informiamo delle coordinazioni spirituali e materiali delle sorelle e di come siamo riuscite a servirle e ad amarle. Sono grata per tutte le mie insegnanti visitatrici che nel corso degli anni hanno dimostrato la loro fede servendomi, istruendomi, rafforzandomi e amandomi in modi ispirati. Il nostro servizio di carità e l'aiuto fornito agli individui e alle famiglie in caso di necessità sono un prolungamento dell'insegnamento in visita. Una presidentessa della società di soccorso viene a conoscenza delle necessità delle persone nel suo rione grazie alle insegnanti visitatrici e alle visite che ella stessa fa ai membri. A volte organizza noi perché aiutiamo gli altri e altre volte noi serviamo secondo la nostra indole, seguendo i suggerimenti dello Spirito Santo. Molti anni fa ho imparato dalla sorella Camilla Kimball, moglie del presidente Spencer W. Kimball, a non scacciare mai un pensiero generoso. Seguendo il suo consiglio possiamo sapere con certezza che nostro Padre nei Cieli ci conosce personalmente, perché ci manda da chi ha bisogno ad essere le sue mani e il suo cuore. Nel farlo, la nostra fede in Lui si rafforza. La Chiesa sta crescendo e viviamo in un momento della storia della Chiesa felice ed emozionante. La società di soccorso ha un ruolo da svolgere in questa storia. Joseph Smith disse: fate sì che ogni uomo, donna e bambino si renda conto dell'importanza dell'opera e agisca come se il successo dipendesse solo dal suo sforzo. Adoperatevi affinché tutti partecipino, poi considerate che essi vivono in un momento la cui contemplazione animò migliaia di anni fa il cuore di re, profeti e giusti, l'aspettativa del quale ispirò gli scritti più dolci e i versi più elevati, facendo sì che esplodessero in espressioni estasiate come sono riportate nelle scritture. Gioisco nel sapere che il Signore ci ama abbastanza da guidarci in questa opera tramite profeti, veggenti e rivelatori, e nel sapere che apparteniamo a una Chiesa che opera tramite la rivelazione continua. Sono sicura che, se ogni sorella farà la sua parte per assicurarsi che gli scopi della società di soccorso siano adempiuti, gli angeli saranno i nostri compagni e parteciperanno a miracoli meravigliosi. Celebriamo e rendiamo grazie per l'opera essenziale, basata sulla fede che ci è stata affidata. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
È così bello poterci riunire come sorelle a Sion di tutto, in Sion di tutto il mondo. Sono grata di potervi rendere la mia testimonianza del Salvatore ed esprimervi il mio affetto. Oggi vi parlerò del perché tutte le donne hanno bisogno della società di soccorso. Poco dopo aver organizzato e stabilito la Chiesa, il profeta Joseph Smith organizzò anche la Società di Soccorso delle Donne. Egli dichiarò: «La Chiesa non fu mai organizzata completamente sino a quando le donne non furono organizzate in questa maniera». La Società di Soccorso è una parte essenziale della Chiesa e come Presidenza ci auguriamo di aiutarvi a comprendere perché essa è essenziale nella nostra vita. Il nostro più grande desiderio è aiutare ogni donna della Chiesa a prepararsi per ricevere le benedizioni del Tempio, a tenere fede alle alleanze fatte e a lavorare alla causa di Sion. La Società di Soccorso ispira e insegna alle donne ad accrescere la fede e la rettitudine personale, a rafforzare le famiglie, a trovare e soccorrere i bisognosi. Il presidente Spencer W. Kimball, parlando dei nostri giorni, disse: «Una gran parte dello sviluppo che la Chiesa conseguirà negli ultimi giorni sarà reso possibile dalle molte donne del mondo, che saranno attirate dalla Chiesa in gran numero. Questo accadrà nella misura in cui le donne della Chiesa rispecchieranno rettitudine e capacità nella loro vita, nella misura in cui le donne della Chiesa verranno viste come essere distinti e diversi, in senso positivo, dalle altre donne del mondo. Tra le vere eroine del mondo che sono entrate a far parte della Chiesa, troviamo donne che si preoccupavano maggiormente della rettitudine che dell'egoismo. Queste vere eroine possiedono una grande umiltà che fa loro assegnare un valore superiore all'integrità piuttosto che alla fama. È così che le donne esemplari della Chiesa costituiranno una forza significativa nella crescita sia numerica che spirituale della Chiesa negli ultimi giorni. Sono convinta che queste parole profetiche si stiano adempiendo. Le donne buone del mondo stanno accettando il Vangelo di Gesù Cristo in gran numero in molte nazioni. Voi siete le vere eroine di cui si parla. Vi abbiamo incontrato a migliaia viaggiando in tutto il mondo. Abbiamo visto le vostre buone opere, abbiamo ascoltato le vostre testimonianze sincere, abbiamo sentito il vostro spirito, abbiamo visto riflessa nel vostro volto la luce del Vangelo. Il vostro esempio e la vostra benefica influenza è straordinaria e degna di nota. Tuttavia, siamo anche consapevoli che vi sono molte donne della Chiesa che non stanno godendo pienamente delle benedizioni dell'essere attive nella Chiesa e nella società di soccorso. A quelle di voi che frequentano regolarmente la società di soccorso rivolgiamo un invito. Vi chiediamo di andare dalle donne che non partecipano all'opera della società di soccorso del vostro rione o ramo e di insegnare loro, con amore, che cosa può fare per loro la società di soccorso. Rendetegli testimonianza che arricchirà le loro case e la loro vita. Offrite la vostra amicizia e sorellanza, vegliate su di loro e rafforzatele. Aiutateci a invertire la tendenza della società e a disgregare la famiglia. Aiutate le vostre sorelle a volgersi al Signore, al piano di felicità preparato per i suoi figli. Troveranno guida, conforto, pace, comprensione e ispirazione. Scopriranno che il Padre Celeste le ama e si cura di loro in modi innumerevoli. Che cosa fa la società di soccorso per le donne che accettano il dono di essere attive in questa organizzazione? In che modo la società di soccorso porta benefici nella famiglia e nella casa? Mia madre si era da poco unita alla Chiesa quando fu chiamata come presidentessa della società di soccorso del nostro piccolo ramo a San Salvador. Disse al presidente di ramo di essere inesperta, impreparata e inadeguata. Era sulla trentina, con poca istruzione scolastica e aveva dedicato tutta la vita a prendersi cura del marito e dei loro 7 figli. Ma il presidente di ramo la chiamò ugualmente. Vidi mia madre onorare la sua chiamata. Durante il suo servizio
acquisì capacità direttive e sviluppò nuovi doni. Imparò a insegnare, a parlare in pubblico, a programmare e organizzare riunioni, attività e progetti di servizio. Influì sulle donne del suo ramo, le servì e insegnò loro a servirsi reciprocamente. Le sorelle la amavano e la rispettavano. Aiutò altre donne a scoprire, usare e sviluppare doni e talenti. Le aiutò a edificare il regno e famiglie forti spiritualmente. Tenne fede alle alleanze fatte nel Tempio. Quando venne a mancare, era in pace con il suo creatore. Anni più tardi, una sorella che aveva servito come sua consigliera nella società di soccorso mi scrisse una lettera. Sua madre è stata la persona che mi ha insegnato come diventare quella che sono. Da lei ho appreso la carità, la gentilezza, l'onestà e la responsabilità di una chiamata. Era una guida e un esempio per me. Adesso ho 80 anni, ma sono rimasta fedele al Salvatore e al suo Vangelo. Ho svolto una missione e il Signore mi ha benedetta grandemente. Ho visto accadere lo stesso miracolo nella vita di molte donne in diverse parti del mondo. Esse abbracciano il Vangelo e la società di soccorso le aiuta a rafforzare la fede e a crescere spiritualmente, offrendo loro opportunità di dirigere e insegnare. Con il servizio, una nuova dimensione si aggiunge alla loro vita. Man mano che progrediscono spiritualmente, cresce in loro il senso di appartenenza, di consapevolezza e di autostima. Comprendono che tutto lo scopo del piano del Vangelo è darci il modo di raggiungere il posto più alto, il nostro più alto potenziale. Con l'opera delle sorelle della società di soccorso edifichiamo il regno e rafforziamo le famiglie di Sion. Nessun'altra organizzazione della Chiesa può fare quello che fa la società di soccorso. Migliaia di famiglie beneficiano del servizio reso da amorevoli insegnanti visitatrici che offrono una mano per confortare, un orecchio per ascoltare e una parola per incoraggiare. Mia figlia Norma racconta come la società di soccorso l'abbia aiutata. Quando Darren ed io eravamo giovani sposi in attesa del nostro primo figlio, vivevamo in un piccolo villaggio universitario. Eravamo studenti a tempo pieno e le nostre entrate erano assai modeste. Il rione più vicino era in una città a circa 45 chilometri e il nostro unico mezzo di trasporto era una vecchia auto che il più delle volte non si metteva in moto. Non appena le sorelle vennero a conoscenza della situazione, si misero d'accordo in modo che la domenica, o quando c'era un'attività in chiesa, una di loro potesse sempre venire a prenderci e a riportarci a casa. Alcune sorelle abitavano in altre città e facevano anche 30 o 40 chilometri in più solo per passare a prenderci. Inoltre, molte sorelle ci invitavano a casa loro dopo la chiesa a gustare un buon pranzo domenicale. Nessuno ci ha mai fatto sentire come se fossimo un peso. Non dimenticherò mai l'amore profondo e la carità che le sorelle della società di soccorso ci dimostrarono durante quel breve ma difficile periodo della nostra vita. Mio marito è vescovo e dice che non potrebbe mai lavorare senza l'aiuto della presidentessa della società di soccorso. Le presidentesse della società di soccorso di tutto il mondo lavorano fianco a fianco con i vescovi e i presidenti di ramo per organizzare le sorelle nel sacro compito di trovare e soccorrere i bisognosi. Queste devote presidentesse hanno bisogno del vostro sostegno e di mani volenterose. Andare alle riunioni domenicali della società di soccorso sarà una benedizione per voi, ma partecipare all'opera della società di soccorso lo sarà per tutta la Chiesa. Che siate giovani o anziane, singole o sposate, vedove o con famiglia, desideriamo che l'influenza e il potere della società di soccorso benedicano la vostra vita e la vostra casa. C'è molto bisogno di incoraggiare le donne della Chiesa a far avanzare l'opera. Vi invitiamo a svolgere il vostro ministero esercitando la vostra possente influenza benefica per rafforzare le nostre famiglie, la nostra Chiesa e le nostre comunità. Siete una forza di amore, verità e rettitudine, tanto necessari in questo mondo. C'è bisogno che vi curiate della famiglia, degli amici e dei vicini, e attraverso di voi che il perfetto amore di Dio per ogni suo figlio si manifesta. Spesso la nostra presidenza riceve lettere di sorella la cui vita è stata benedetta dalla società di soccorso. Molte descrivono le cose che la società di soccorso ha fatto per loro e la loro famiglia. L'elenco potrebbe essere questo. La società di soccorso mi rassicura che il Padre Celeste mi ama perché sono una sua figlia. Mi ricorda che il Padre Celeste mi ha dato doni e talenti. Ho imparato che le alleanze del Tempio sono indispensabili per me e la mia famiglia. Imparo a trovare gioia nella maternità. Le lezioni e le attività della società di soccorso mi aiutano a sviluppare le doti necessarie per essere una buona madre. Mi fa capire che ho la responsabilità di esercitare una buona influenza sui giovani. La società di soccorso mi aiuta a essere una migliore moglie, a onorare e rispettare mio marito. Mi incoraggia ad apprendere e a crescere. Alle riunioni e alle attività imparo e metto in atto i principi basilari dell'autosufficienza. Provo la gioia di servire grazie all'insegnamento in visita e al servizio di carità. Scopro doni che non sapevo di avere. La società di soccorso mi offre la possibilità di usare i miei talenti. Imparo come risollevare e incoraggiare gli altri. Ho imparato che tutti abbiamo qualche cosa da dare: amore, gentilezza, sorrisi, comprensione e altro ancora. Ho fatto nascere in me un sincero interesse per gli altri. Mi ha insegnato ad essere una vicina di casa migliore e a trattare gli altri con gentilezza. Ho imparato ad essere più intraprendente e determinata. So che tutte le benedizioni del Padre saranno mie per sempre se rimarrò fedele alle alleanze. L'elenco potrebbe proseguire. Sono sicura che molte di voi vorrebbero aggiungere qualcosa alla lista. La società di soccorso è vitale per il benessere di ogni casa e ogni famiglia. Tutti i mariti e i padri dovrebbero incoraggiare la partecipazione alla società di soccorso. Tutte le donne dovrebbero venire e scoprire le opportunità che offre la società di soccorso. Tutte le donne rette hanno un ruolo importante nel piano di Dio e nell'avanzamento del suo regno. La società di soccorso ha bisogno di voi e voi avete bisogno della società di soccorso. Rendo testimonianza che la società di soccorso fu organizzata per volere divino, per aiutare il sacerdozio nell'opera di salvezza. So che il Padre Celeste vive, ci conosce e ci ama. Gesù è il Cristo, il nostro Salvatore e Redentore, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Diversi anni fa sono andata a trovare alcuni cari amici che abitavano a Londra, in Inghilterra. Nel corso della visita ho viaggiato nel Tube, la metropolitana sotterranea che la gente usa spesso per andare da un posto all'altro. In tutte le affollate stazioni della metropolitana ci sono cartelli che mettono in guardia sui pericoli che le persone possono incontrare. Luci intermittenti si accendono e si spengono per avvertire i passeggeri che si sta avvicinando un treno e che bisogna stare indietro. C'è anche un cartello che ricorda alle persone un pericolo, uno spazio fra il treno e la banchina. Il cartello ricorda alle persone che lì c'è un divario e di stare attente che i piedi non rimangano incastrati nello spazio e di fare attenzione a non lasciar cadere niente nel vuoto perché andrebbe a finire sotto il treno e si perderebbe. Quel segnale di avvertimento è necessario per informare le persone di un vero pericolo. Per essere al sicuro è necessario fare attenzione a quel divario. Molti fra noi hanno dei divari nella propria vita. Talvolta si tratta della differenza fra ciò che sappiamo e quello che veramente facciamo, o del divario fra le nostre mete e ciò che effettivamente realizziamo. Questi divari possono rappresentare dei promemoria su come migliorarci, oppure, se ignorati, possono costituire delle pietre d'inciampo nella nostra vita. Desidero parlare di alcuni dei divari che vedo sia nella mia vita che in quella di altri. Stasera vi citerò i seguenti. Primo, il divario fra credere di essere una figlia di Dio e sapere nel cuore e nell'anima di essere una figlia di Dio amata e preziosa. Secondo, la differenza fra completare il programma delle giovani donne e diventare un membro totalmente partecipe della società di soccorso, l'organizzazione istituita dal Signore per le donne. Terzo, la distanza fra credere in Gesù Cristo ed essere coraggiose nella testimonianza di Gesù Cristo. Numero uno, il divario fra credere e sapere di essere una figlia di Dio amata e preziosa. Molte di noi che sono nella Chiesa da più di tempo e non solo da qualche mese hanno cantato l'inno «Sono un figlio di Dio». Io lo canto sin da quando ero bambina e ho sempre creduto nelle sue parole. Sebbene la maggioranza di noi ci creda, sembra che nei momenti di avversità o difficoltà abbiamo la tendenza a metterlo in dubbio o a dimenticarlo. Alcune hanno detto cose quali: se Dio mi amasse veramente, non permetterebbe che mio figlio fosse colpito da questa malattia. Se Dio mi amasse, mi aiuterebbe a trovare un marito degno con cui sposarmi ed essere suggellata nel Sacro Tempio. Se Dio mi amasse, avremmo abbastanza denaro per comprare una casa per la nostra famiglia. Ho peccato, pertanto Dio non può amarmi più. Sfortunatamente sentiamo dichiarazioni di questo tipo troppo spesso. Dovete sapere che non c'è niente che possa separarvi dall'amore di Cristo. Le scritture sono chiare quando dicono che non ci sarà tribolazione, distretta, persecuzione, potestà o alcun'altra creatura che potrà separarci dall'amore di Dio. Il Padre Celeste ci amava così tanto da mandare il suo unigenito figliuolo a espiare per i nostri peccati. Non solo il Salvatore ha sofferto per ogni peccato, ma ha provato ogni dolore, dispiacere, sconforto, malinconia o tristezza che ciascuno di noi possa mai provare. Non si tratta forse di grande amore? Lo Spirito Santo testimonia dell'amore di Dio per i suoi figli. Dobbiamo accettare il suo amore, amare noi stesse e amare gli altri. Ricordate che ogni anima sulla terra è anche un figlio o una figlia di Dio. Dobbiamo trattarci a vicenda con l'amore e la gentilezza che si confanno a una figlia di Dio. La maggior parte di voi lavora molto duramente per adempiere i propri doveri, osservare i comandamenti e obbedire al Signore. Dovete essere in grado di riconoscere il plauso del Signore. Dovete sapere che il Signore è compiaciuto della vostra offerta e l'ha accettata. Ricordate di fare attenzione a questo divario e non permettete al dubbio e all'incertezza di farvi strada nella vostra mente. Siate certe che Dio vi ama intensamente e che voi siete le sue figlie preziose. Secondo, la differenza fra completare il programma delle giovani donne e diventare un membro totalmente partecipe della società di soccorso, l'organizzazione istituita dal Signore per le donne. In molte nazioni a 18 anni una ragazza diventa nonna, donna. Per molte si tratta di un periodo emozionante in cui sentono di essere adulte, pronte a sfidare il mondo e a conquistarlo. Per le giovani della Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni, questo è anche il momento in cui vengono portati a termine molti obiettivi del progresso personale. Entrano a far parte della società di soccorso e accettano chiamate a servire nella Chiesa. Il programma delle giovani donne ha rafforzato la nostra testimonianza e abbiamo fissato una serie di obiettivi che ci porteranno al matrimonio nel Tempio ed avere una nostra famiglia eterna. Sfortunatamente alcune delle nostre sorelle più giovani si prendono un permesso e non partecipano completamente nel Vangelo e alla società di soccorso. Altre, con il loro atteggiamento, dicono: comincerò a frequentare la società di soccorso quando sarò sposata, quando sarò più vecchia, oppure quando non sarò così impegnata. Quando ho terminato la scuola superiore, le mie mete erano frequentare l'università per almeno un paio di anni, sposare un uomo di bell'aspetto e avere 4 figli belli e perfetti, 2 maschi e 2 femmine. Mio marito doveva avere un ottimo stipendio, così noi non avrei bisogno di lavorare. Avevo anche programmato di svolgere del servizio in chiesa e nella comunità. Fortunatamente uno dei miei obiettivi era di essere un membro attivo e fedele della chiesa. Come probabilmente sapete, molte delle mie mete non si sono realizzate come avevo sperato. Ho finito l'università, ho servito una missione, ho trovato un lavoro, ho proseguito gli studi per prendere un master e ho continuato a esercitare la mia professione per molti anni. 13 anni fa pensai che il matrimonio sarebbe arrivato sicuramente quando nell'aprire un biscotto della fortuna lessi: ti sposerai nel giro di un anno. Ma non ci fu né un uomo di bell'aspetto, né matrimonio, né figli. Niente era andato come avevo programmato, eccetto per una cosa. Avevo cercato di essere un membro attivo e fedele della Chiesa. Di questo sono molto grata. Ha fatto una grande differenza nella mia vita. Ho avuto la possibilità di servire per molti anni nelle giovani donne e ho sentito che quella è stata l'occasione di insegnare e rendere testimonianza alle giovani che stavano sviluppando la propria testimonianza e cercavano di progredire nel modo stabilito da Dio. Mi è stata data anche l'opportunità di servire in chiamate nella società di soccorso che mi hanno aiutato a imparare come servire gli altri e a crescere la mia fede e mi hanno dato un grande senso di appartenenza. Sebbene non fossi sposata e non avessi figli, sentivo che la mia vita aveva un significato. Ci sono stati momenti di scoraggiamento e momenti in cui ho messo in discussione il piano del Signore. Una collega di lavoro che non apparteneva alla Chiesa mi chiese: perché continui a frequentare una Chiesa che dà così tanta importanza al matrimonio e alla famiglia? La semplice risposta che le diedi fu: perché è vera. Fuori dalla Chiesa posso essere semplicemente una single senza figli. Ma con la Chiesa e il Vangelo di Gesù Cristo nella mia vita ho trovato la felicità e la consapevolezza di essere sul cammino che il Salvatore vuole che io percorra. Ho trovato la gioia e molte occasioni per servire, amare e crescere. Ricordate, non si tratta solo di quello che ricevete da un'atta attiva partecipazione alla società di soccorso, ma anche di ciò che potete dare e offrire. Mie care sorelle, in particolare voi più giovani che non siete sposate, vi testimonio che Dio vi ama, si preoccupa di voi e ha un piano per voi. Ha bisogno di voi per servire i suoi figli. Ha bisogno che siate donne attive, fedeli e che partecipano appieno alla sua Chiesa. Ha bisogno che voi diate conforto vivendo il Vangelo. Nel 1873 la sorella Eliza R. Snow, seconda presidentessa generale della società di soccorso, rivolgendosi a un vasto gruppo di sorelle, sia adolescenti che adulte, che si erano riunite a Ogden, allo Utah, diede il seguente consiglio, attuale allora e adatto ancora oggi. Rivolgendosi alle donne più giovani, disse: se vi frequentate, intendendo donne più anziane e giovani, la vostra mente fa progressi. Ottenete intelligenza e vi allontanate dall'ignoranza. Lo Spirito di Dio impartirà istruzioni alla vostra mente e voi le condividerete l'una con l'altra. Vi dico, Dio vi benedica, mie giovani sorelle. Ricordate che siete sante di Dio e che avete opere importanti da compiere in Sion. Poi, rivolto a tutte le donne, consigliò: Paolo l'Apostolo anticamente parlò di donne sante. Essere una donna santa è il dovere di ciascuna di noi. Se saremo donne sante, avremo obiettivi nobili. Sentiremo di essere chiamati a svolgere compiti importanti. Nessuna ne è esente. Non c'è sorella tanto isolata il cui ambiente sia così ristretto da non poter fare tanto per stabilire il regno di Dio sulla terra. Vi prego di fare attenzione a questo spazio. Non permettete in alcun modo che l'inattività faccia breccia nella vostra vita. Voi avete bisogno della Chiesa, la Chiesa ha bisogno di voi. Per ultimo, il divario fra credere in Gesù Cristo ed essere coraggiose nella testimonianza di Gesù Cristo. Molte persone credono in Gesù Cristo che gli nacque molti anni fa a Betlemme da Maria in circostanze umili. I più ritengono che crebbe per essere un grande insegnante, un'anima gentile e nobili. Alcuni reputano che ci abbia dato una serie di preziosi principi e comandamenti, che se noi seguiamo questi principi e osserviamo questi comandamenti saremo benedetti. Tuttavia, noi, in quanto sante degli ultimi giorni, sappiamo che dobbiamo fare di più che credere in Cristo. Dobbiamo avere fede in Lui, pentirci dei nostri peccati, essere battezzate nel Suo nome e ricevere il dono dello Spirito Santo. Quindi dobbiamo perseverare con fedeltà sino alla fine. Dobbiamo condividere la nostra testimonianza con le persone. Dobbiamo osservare fedelmente le alleanze che abbiamo fatto con Dio. Sappiamo che tutte le cose saranno rivelate e date a coloro che hanno perseverato coraggiosamente per il Vangelo di Gesù Cristo. Quando ci convertiamo, abbiamo la tendenza naturale a condividere il Vangelo con le persone che amiamo. Lei era convertiva era convertito e desiderava che la sua famiglia fosse partecipo della bontà del Vangelo. Nephi parlava di Cristo, gioiva in Cristo e predicava il Cristo affinché i suoi figli potessero sapere a quale fonte rivolgersi per la remissione dei loro peccati, o in altre parole, dove avrebbero trovato pace e gioia. Quando Enos fu convertito e ricevette la remissione dei suoi peccati, si preoccupò del benessere dei suoi fratelli. Desiderava che ricevessero le benedizioni che aveva ricevuto lui. Dappertutto nelle scritture leggiamo di uomini e donne che dopo la loro conversione hanno desiderato confermare i loro fratelli e sorelle. Fate sì che la vostra voce sia udita fra i fedeli, mentre dichiarate con coraggio che egli vive, che la sua chiesa è stata restaurata e che tutti hanno accesso al piano di felicità. Mentre facciamo attenzione a questi divari, applicando particolare prudenza e allontanandoci dal pericolo, cominciamo a comprendere la pienezza delle benedizioni del Vangelo di Gesù Cristo nella nostra vita. Mie care sorelle, so che il Salvatore vive, so che ama ognuno di noi, so che questa è la sua vera Chiesa. Di questo rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Sisters,
sorelle, siamo coscienti degli impegni che avete e vi siamo veramente grate per aver partecipato a questa riunione. Esprimiamo la nostra gratitudine alle sorelle e alle dirigenti della società di soccorso che dedicano la loro vita e fede a questa grande opera. Ringraziamo il coro per la partecipazione e riconosciamo tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questa riunione. Sarà ora nostro onore ascoltare il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza. Dopo il discorso del presidente Eyring, il coro canterà l'inno di chiusura Guidaci, o grande Geova. La sorella Carol M. Stevens, del Consiglio Generale della Società di Soccorso, offrirà poi la preghiera di chiusura. Presidente Eyring.
I am grateful to be with you tonight.
Sono grato di essere con voi questa sera. Desidero esprimervi l'amore e la gratitudine del presidente Monson e del presidente Uchtdorf. Dalla sua fondazione nel 1842, la società di soccorso è stata benedetta dalla supervisione attenta e amorevole del profeta di Dio. Al suo inizio a Nauvoo, Joseph Smith diede istruzioni alle dirigenti e alle sorelle riunite in assemblea. Essendo a conoscenza della vostra gloriosa storia, sento il peso dell'invito che il presidente Monson mi ha fatto di parlarvi. Nel corso di una delle prime riunioni della società di soccorso, il profeta Joseph Smith chiese al vescovo Whitney di parlare in sua vece. Il vescovo cominciò col dire che era arrivato pregustando con gioia gli insegnamenti che avrebbe ricevuto dal profeta. Capisco i suoi sentimenti di disappunto e forse anche i vostri. Pertanto, mentre mi preparavo per questo momento, ho chiesto al presidente Monson di cosa, secondo lui, sarebbe stato più utile per voi sentir parlare. Quanto mi ha detto ha confermato le impressioni che già avevo avuto mentre studiavo e pregavo. Stasera quindi vi parlerò del grande retaggio che vi hanno lasciato le sorelle che sono state nella società di soccorso prima di voi. La parte della fondazione che posero per voi, che a me sembra essere la più importante e la più tenace, è che la carità è nel cuore della società di soccorso e doveva entrare nel cuore di ogni sua appartenente, essere parte della sua vera natura. Carità significava per loro molto più di un sentimento di benevolenza. La carità nasce dalla fede nel Signore Gesù Cristo ed è un effetto del modo in cui la sua espiazione opera nel cuore dei membri. Esistono molti gruppi caritatevoli femminili che fanno cose ottime. Tanti nutrono fortissimi sentimenti di solidarietà nei confronti dello sventurato, del malato e del bisognoso. Ma questa organizzazione è unica. E lo è stata fin dal suo inizio. Queste grandi sorelle posero come fulcro di questa fondazione il principio «la carità non verrà mai meno». È servito loro agli albori, è servito nel periodo che seguì, serve in questa nuova era e servirà la società di soccorso in tutto il tempo a venire. La società di soccorso è composta da donne i cui sentimenti di carità si sprigionano da cuori che sono cambiati perché si sono rese degne e hanno osservato le alleanze offerte solo nella vera Chiesa del Signore. I loro sentimenti di carità provengono dal Signore per il tramite della sua espiazione. I loro atti di carità sono guidati dal suo esempio e dimostrano un sentimento di gratitudine per il suo dono misericordioso, infinito, e dallo Spirito Santo che il Signore manda per accompagnare i Suoi servitori nelle loro missioni compassionevoli. Grazie a questo, hanno fatto e sono capaci di fare cose non comuni per il prossimo e trovare gioia anche quando i loro bisogni personali sono enormi. La storia della società di soccorso è piena di racconti di grandi atti di servizio altruistico. Nei giorni terribili della persecuzione e delle privazioni, quando i fedeli si spostavano dall'Ohio al Missouri, all'Illinois e poi attraverso il deserto diretti all'ovest, le sorelle, benché povere e con tante pene, si prendevano cura degli altri. Vi mettereste a piangere, come ho fatto io, se ora vi leggessi alcuni di questi racconti. Sareste commosse dalla loro generosità, ma ancor di più nel riconoscere la fede che le sollevava e le sosteneva. Provenivano da condizioni molto diverse. Affrontavano tutte le prove e le angosce universali della vita. La loro determinazione, nata dalla fede di servire il Signore e il prossimo, non le faceva passare accanto alle tempeste della vita terrena, ma le metteva nel loro mezzo. Alcune di loro erano giovani, altre più anziane, provenivano da molte nazioni e popoli diversi, come voi oggi, ma avevano un solo cuore, una sola mente e un solo intento. Erano decise ad aiutare il Signore a edificare la sua Sion, dove avrebbero potuto vivere l'esistenza felice che viene descritta in modo così vivido nel Libro di Mormon. Ricordate certamente alcune scene descritte in Quarto Nefi che quelle sorelle portavano nel cuore dovunque il Signore le guidava nel loro cammino verso Sion. E avvenne che nel 36esimo anno il popolo si era tutto convertito al Signore su tutta la faccia del paese, sia i Nefiti che i Lamaniti, e non vi erano contese e dispute fra loro, e tutti si comportavano con giustizia l'uno verso l'altro. E avevano tutte le cose in comune fra loro. Non v'erano dunque ricchi e poveri, liberi e schiavi, ma erano stati resi tutti liberi e partecipi del dono celeste. E avvenne che non vi erano affatto contese nel paese, a motivo dell'amor di Dio che dimorava nei cuori del popolo. Quando le prime sorelle entrarono a far parte della società di soccorso, non era un periodo così idilliaco, ma l'amore di Dio dimorava nei loro cuori e assieme ad esso resistettero nel viaggio verso l'ovest e negli anni che seguirono. A causa delle condizioni difficili, la società di soccorso, per quasi 4 decadi, cessò la sua funzione di organizzazione mondiale della Chiesa. Ma nel 1866 Brigham Young chiamò Eliza R. Snow per assistere i vescovi nell'organizzazione della loro società di soccorso. Nel 1880 Eliza R. Snow fu chiamata quale seconda presidentessa generale della società di soccorso. I registri dell'organizzazione indicano che quando i dirigenti della Chiesa avvicinarono le sorelle per dare di nuovo inizio al lavoro ufficiale della società di soccorso, si accorsero che nei loro cuori la carità non era diminuita. Avevano continuato a tendere la mano con misericordia a chi era nel bisogno. Il dono della carità, del puro amore di Cristo, era sopravvissuto in quelle sorelle che erano rimaste fedeli alle loro alleanze. Era ancora loro. Negli anni che seguirono, la società di soccorso crebbe in numero e in forza per aiutare i bisognosi. Sotto la guida di donne di grande visione e di grande capacità, la società di soccorso diresse un servizio di carità che non esisteva in quelle zone di frontiera per chi ne aveva necessità. Crearono un piccolo ospedale. Aiutarono delle donne ad andare all'est per ricevere una formazione professionale in medicina e fornire di personale l'ospedale. Quello fu l'inizio di uno dei maggiori sistemi ospedalieri degli Stati Uniti. Iniziarono programmi che negli anni divennero i programmi mondiali dei servizi sociali della Chiesa. Crearono un sistema di immagazzinamento del grano così efficace da metterle in grado di soddisfare la richiesta di aiuto da parte del governo federale in tempo di guerra e di crisi. Diedero inizio a quelli che divennero la primaria e l'organizzazione delle giovani donne della Chiesa. Crearono un loro periodico per le donne. Divennero una delle più grandi organizzazioni femminili del mondo. Entrarono anche a far parte della dirigenza dell'Organizzazione delle Donne degli Stati Uniti. Quando la Chiesa iniziò ad avere la forza di distribuire aiuti umanitari in tutto il mondo, la società di soccorso ne fu il cuore. Nelle loro visite nello Utah, i capi delle nazioni esprimono meraviglia e ammirazione per quanto la Chiesa sta facendo nel mondo per i poveri e per le vittime di guerre e calamità naturali. Questi doni eccezionali fatti ai figli di Dio fanno parte del patrimonio perenne della società di soccorso. Il profeta Joseph Smith disse alle sorelle della società di soccorso nel corso della loro prima riunione che dal loro servizio fedele sarebbero derivate cose eccezionali. Egli disse che sarebbero venute regine per imparare dal loro servizio e farne parte. Ho visto quella profezia adempersi. Posso vedere dai verbali che a quelle pioniere della società di soccorso venne concessa anche una promessa che nelle scritture viene fatta a coloro che servono il Signore nella sua opera. Quella promessa, data tramite il profeta Joseph Smith, si trova nella sezione 88 di Dottrina e Alleanze. Parla di coloro che saranno chiamati a servirlo nelle stagioni consecutive. Ed egli disse al primo, va e lavora nel campo, e nella prima ora verrò da te, e tu vedrai la gioia del mio volto. E disse al secondo, va anche tu nel campo, e nella seconda ora ti visiterò con la gioia del mio volto. E anche al terzo disse, ti visiterò, e al quarto, e così via fino al dodicesimo. E il Signore del campo andò dal primo nella prima ora, e si trattenne con lui per tutta quell'ora, e questi fu allietato dalla luce del volto del suo Signore. È chiaro dalle loro registrazioni che quelle donne dei primi tempi della società di soccorso sentirono la gioia promessa dal Signore. Era con loro nel loro lavoro, lo fece prosperare e loro provarono gioia e videro la luce. Il profeta previde che sarebbe seguita un'altra stagione. Vide le grandi opere che quelle donne avrebbero creato nella prima stagione, ma disse anche che dovevano servire, benedire e prendersi cura di chi era vicino a loro e che conoscevano personalmente. Dopo un gioioso periodo di avviamento, il Signore le guidò in un'altra stagione, lontane dai campi che avevano coltivato in modo così splendido. Fu difficile per gli uomini fedeli che ereditarono il sistema ospedaliero che era basato sulle fondamenta create dalla società di soccorso. Tramite i suoi profeti, il Signore indicò chiaramente che i suoi servitori del sacerdozio potevano passare ad altri la responsabilità di mantenere e costruire quel potente strumento benefico. E così la Chiesa diede via il suo meraviglioso sistema ospedaliero. Conosco e ammiro gli uomini che hanno provato la gioia del servizio in quel sistema ospedaliero. Ho visto la loro riconoscenza perché avevano provato la gioia per il lavoro che svolgevano con il Signore e non per le loro qualità personali. Così, sorridendo, diedero via volentieri quello che avevano costruito. Avevano fede che il Signore aveva visto che c'era maggior bisogno del loro servizio altrove, in un altro campo, in un'altra stagione. Una parte preziosa della vostra eredità come società di soccorso è che questa stessa fede era nel cuore delle dirigenti e dei membri della società di soccorso. Il Signore sapeva dove ci sarebbe stata la necessità dei loro grandi talenti nella stagione successiva e dove avrebbero trovato una gioia ancora più grande di quella provata nelle imprese benefiche meravigliose che avevano iniziato e costruito. La Chiesa diventò più grande, si diffuse in tutto il mondo. I servizi che avevano creato cominciarono a richiedere risorse massicce, un costante controllo nella Chiesa che si stava allargando e nel mondo dove i disordini stavano aumentando. Programmi sempre più vasti e centralizzati avrebbero diminuito la possibilità per le dirigenti della società di soccorso, per le sorelle, di provare la gioia di servire il prossimo per il Signore e con il Signore. Per una nuova stagione, il Signore aveva già pronta per loro un'altra opportunità. Il solo sistema che poteva dare soccorso e conforto in una chiesa così vasta, in un mondo così vario, sarebbe stato tramite servitori individuali, vicini alle persone che avevano bisogno. Il Signore aveva visto che questo sarebbe arrivato sin dall'inizio della società di soccorso. Stabilì un modello valido. Due sorelle della società di soccorso accettano il compito di visitare un'altra sorella come una chiamata che viene dal Signore. Questo era vero fin dall'inizio. Le dirigenti della società di soccorso organizzarono sorelle di cui conoscevano la fede per offrire un servizio di carità quando questo andava al di là del potere di due insegnanti visitatrici regolarmente incaricate. Questo servizio era sempre svolto vicino a casa, fra le conoscenti. Alle riunioni locali i membri della società di soccorso insegnano il Vangelo e rendono testimonianza del Salvatore e della restaurazione. Le figlie hanno vegliato sulle madri. Le madri hanno prestato ascolto alle figlie. Hanno insegnato e si sono prese cura di loro. I pastori locali del sacerdozio hanno sempre avuto fiducia nelle sorelle della società di soccorso. Ogni vescovo e ogni presidente di ramo ha una presidentessa della società di soccorso su cui fare assegnamento. La presidentessa ha insegnanti visitatrici che conoscono le difficoltà e le necessità di ogni sorella. Tramite loro può conoscere il cuore degli individui e delle famiglie, può soddisfare le loro necessità e aiutare il vescovo nella sua chiamata di nutrire il singolo e le famiglie. Una parte meravigliosa dell'eredità della società di soccorso è evidente nel modo in cui il sacerdozio ha mostrato rispetto per la società di soccorso e ne ha ricevuto a sua volta. Come voi, anch'io l'ho visto. Anni fa il nostro vescovo mi disse sorridendo: «Come mai quando vado da qualcuno nel rione che ha delle difficoltà, pare che tua moglie ci sia sempre stata prima di me?» Ogni vescovo e presidente di ramo che abbia un minimo di esperienza ha sentito l'incitamento garbato dell'esempio ispirato delle sorelle. Ci aiutano a ricordare che per tutti, sia donne che uomini, non ci sarà salvezza senza il servizio di carità. Chi fra voi è più anziana ricorderà che il presidente Marion G. Romney citava questa scrittura quando diceva che era determinato a essere fedele nel fornire quel servizio quanto lo erano le sorelle. Egli citò Mosia: «Ed ora, per ottenere queste cose che vi ho detto, cioè al fine di mantenere la remissione dei vostri peccati di giorno in giorno, per poter camminare senza colpa dinanzi a Dio, vorrei che impartiste ai poveri delle vostre sostanze, ognuno secondo ciò che ha, come nutrire gli affamati, rivestire gli ignudi, visitare gli infermi e provvedere a soccorrerli, sia spiritualmente che temporalmente, secondo i loro bisogni». Il motivo per cui il presidente Romney sorrideva quando lo diceva, se ricordo bene, è che lui diceva che voleva che i suoi peccati gli fossero perdonati, e quindi diceva che faceva di tutto in ogni momento per fare buone azioni. Ora è il momento di parlare di cosa dovete fare per passare questo retaggio meraviglioso e sacro della società di soccorso a coloro che vi seguiranno. Ci vorranno cose piccole e semplici. Ricordate solo che è una cosa che si passa da cuore a cuore. La carità, il puro amore di Cristo, è una parte di quel possente mutamento di cuore che il Signore ha promesso ai Suoi discepoli fedeli. Pertanto non è difficile vedere quali semplici cose potete e dovete fare per trasmettere questa eredità. Ogni volta che assieme alla vostra collega vi preparate per andare a fare l'insegnamento in visita, dovete solo ricordare dove sta il successo. Sarà più che superare l'uscio, sarà più che lasciare un messaggio, sarà più che chiedere come potete essere di aiuto. Il successo arriverà forse soltanto dopo molte visite e probabilmente in questo mondo non vedrete la prova che avete avuto successo, ma potete sentire tramite lo spirito se siete sulla giusta via. Ho parlato con una sorella della società di soccorso di una visita che ha fatto. Era andata da una donna che avrebbe di lì a poco perso all'improvviso e in modo tragico il marito. Negli ultimi anni la donna aveva avuto solo contatti saltuari con la società di soccorso. Le insegnanti visitatrici si fermarono a comprare dei fiori per prepararsi a quella visita. Era la stagione dei tulipani, che disposti in fasci di tanti colori erano pronti per essere venduti. Quella donna scelse il suo colore preferito, poi però si sentì spinta a sceglierne un altro. Non sapeva perché la sua scelta fosse caduta sul giallo, ma lo fece. Quando si presentò alla porta con i tulipani in gialli, la donna sorrise e disse: «Venite a vedere il mio giardino sul retro». era pieno di tulipani gialli in piena fioritura. La donna disse ancora: mi stavo giusto chiedendo se avrei dovuto tagliarne qualcuno da mettere in casa, ma ora che mi avete portato questi posso lasciarli in giardino e godermeli ancora un po'. Chiacchierarono piacevolmente come se fossero vecchie amiche. Dall'impressione che aveva avuto di portare dei fiori e di scegliere i tulipani gialli, quella insegnante visitatrice ebbe la prova di essere al servizio del Signore. Potevo percepire la gioia nella sua voce quando me lo raccontò. Quando parlò con me, non sapeva come si era sentita la vedova dopo la visita. Ma se Dio l'amava e le aveva mandato un angelo, l'insegnante visitatrice l'aveva aiutata ad avanzare per avere successo agli occhi del Signore. Quella sorella potrà verificare il successo del suo lavoro fedele solo nel mondo a venire. Questo si applica a due insegnanti visitatrici che continuamente hanno portato amore a un'altra vedova che ha vissuto per circa 9 anni in una casa di cura. Dopo momenti difficili, questa vedova è deceduta poche settimane fa. Da quanto ho sentito da un figlio della vedova, sono certo che quelle insegnanti hanno avuto successo e potranno vivere la felice esperienza che la madre del profeta Joseph Smith descrisse alle sorelle in una riunione della società di soccorso alla quale prese parte. Disse: dobbiamo sostenerci a vicenda, vegliare l'una sull'altra, confortarci a vicenda e acquisire un'istruzione, sì da poter tutte ritrovarci in cielo. Voi trasmettete questa eredità quando aiutate altre sorelle a ricevere nel proprio cuore il dono della carità. Allora queste sorelle saranno in grado di trasmetterlo ad altre. La storia della società di soccorso è registrata con parole e numeri, ma è trasmessa da cuore a cuore. Ecco perché le famiglie beneficiano tanto della società di soccorso. Mia madre mi ha lasciato una piccola spilla con su scritte le parole «La carità non verrà mai meno». La sorella Beck mi ha dato quest'altra piccola spilla da mettere al bavero della giacca. Joseph Smith aveva paura all'inizio che la società di soccorso stesse crescendo troppo velocemente. E quindi, seguendo il suo esempio, io non credo di aver fatto tutto per assistere alla società di soccorso, quindi non lo metterò ancora. Lo metterò quando crederò di aver fatto abbastanza. La società di soccorso è fatta di donne davvero convertite. Quello che mia madre ha lasciato come retaggio alla sua famiglia è molto di più di una semplice spilla. È stata una donna compassionevole che agiva nel nome del Signore. Non aveva figlie, ma mia moglie ha passato quel patrimonio che ha ricevuto alle nostre due figlie, che lo manterranno vivo nel cuore di altre donne. E resisterà perché la carità non viene mai meno. Vi testimonio che la carità è il puro amore di Cristo. Quando serviamo gli altri assieme a Lui, proviamo la sua gioia. Egli vive, con la sua espiazione ha fatto sì che noi potessimo invocare e ricevere il dono della carità. So che il Padre vive e risponde alle nostre preghiere. Voi fate parte di una società che è stata fondata e il cui corso è stato stabilito da Joseph Smith, il profeta della restaurazione. La sorella Beck e le sue consigliere sono state chiamate attraverso l'ispirazione che Dio ha dato a un profeta vivente. So che questo è vero. Voi avete una gloriosa eredità. Prego Dio perché vi ispiri a preservarla e a trasmetterla come un retaggio per benedire e portare gioia a coloro che vivranno nelle generazioni e nelle stagioni a venire. Nel sacro nome di Gesù Cristo che serviamo. Amen.
Our Father in heaven, our hearts
Padre Celeste, i nostri cuori sono pieni di gratitudine e amore mentre concludiamo questa riunione della Società di Soccorso. Siamo così grate per la restaurazione del Vangelo sulla terra in questo momento e per la pienezza del Vangelo, per le benedizioni che abbiamo di essere partecipanti nel Vangelo. Siamo grati per la restaurazione del sacerdozio. Siamo grati di essere guidati e diretti da un profeta. Siamo così grate per Presidente Monson. Lo amiamo, lo sosteniamo. Siamo grati per i suoi consiglieri, Presidente Uchtdorf e Presidente Ayrin. Siamo grati per tutti i nostri dirigenti del sacerdozio, il Quorum dei 70 e tutti i dirigenti che ci sostengono in questo lavoro. Siamo grati per l'opportunità che abbiamo di essere dei compagni con loro in questo lavoro fantastico e nel portare avanti il tuo lavoro su questa terra. Ingrandisci il nostro cuore con carità. Benedicici affinché possiamo avere la guida e la comprensione, affinché possiamo prendere il nostro posto in questo lavoro sulla terra. Ti ringraziamo, Padre, per il retaggio delle persone che sono andate prima di noi, per la forza, per le testimonianze. E siamo grate di poter prendere questo e costruire sulle fondamenta che sono state poste. Siamo grate, Padre Celeste, per tutte le benedizioni che ci dai, particolarmente per il Salvatore. Lo amiamo. Siamo grati per quello che ha fatto, per il sacrificio che ha fatto per ognuno di noi. Siamo grati per l'opportunità che abbiamo di migliorare grazie a Lui e per il suo grande sacrificio. Ti ringraziamo, Padre, per questo fantastico coro che ha portato uno spirito così bello questa sera. Siamo grati per la loro dedicazione e per il loro servizio, per condividere il loro tempo, i loro talenti. Siamo grati per la presidenza della Società di Soccorso. Le amiamo, le sosteniamo. E mentre ascoltiamo i loro consigli, la loro guida, e siamo obbedienti, benedicici affinché le nostre menti siano aperte per avere la comprensione dei loro consigli, mentre ci consigliamo anche con i nostri dirigenti del sacerdozio per comprendere i bisogni delle sorelle nel mondo, per poter ingrandire la nostra comprensione della Società di Soccorso, di questo lavoro. Benedicici affinché possiamo essere degli esempi per il bene, per il mondo. Padre, ti amiamo. Siamo grate per l'opportunità di essere qui e chiudiamo questa riunione nel nome di Gesù Cristo. Amen.